Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo di fare tesoro in questi giorni dei Vangeli della Risurrezione e anche dei primi capitoli degli Atti degli Apostoli che caratterizzano questo momento, questi giorni di festa e di Pasqua.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 11-26. Mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vita a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà, chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi, per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 24, versetti 35 e 48. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via, come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi del vostro cuore? Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto che il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Parola del Signore.
Ecco, come ieri, così anche oggi rimaniamo su Luca, e quindi questi brani, sia dal Vangelo come dagli Atti, sono molto unitari, fanno parte di un unico quadro dell'Evangelista Luca, e c'è una connessione molto forte in pratica anche fra quello che è la conclusione del Vangelo che abbiamo letto e l'inizio degli Atti.
Ma dico una cosa riguardo al Vangelo soprattutto, cioè mi sembrava che almeno così com'è in Luca, in questi versetti soprattutto, il Signore voglia rassicurare che è proprio Lui, no? quello di prima, cioè il crocifisso, ma quasi non fine a se stesso, questa assicurazione non è fine a se stessa, è per poter dire, appunto, visto che sono proprio io quello, no, che mangio con voi, eccetera, allora nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Cioè, non lo so, mi è sembrato un po' come la trasfigurazione, cioè non è che la trasfigurazione sia fine a se stessa, stai lì, no? Ma è per poter dire: ascoltatelo. E così qui, cioè il suo essere veramente nel corpo, quindi il suo essere risorto, è per dire: andate ed annunciate. Ma che cosa? La conversione, no? Che è un po', tra l'altro un po' strano, non sembra un tema pasquale. Invece sia il Vangelo sia poi anche negli Atti mi sembra che sia invece il cuore dell'annuncio, cioè a questo punto si può tornare a Dio, mi sembra che sia poi quello, cioè la via è aperta col Cristo risorto, la figliolanza, non so come dire, è aperta per tutti, e questo mi sembra che sia un po' il cuore. Quindi neanche il Cristo risorto in sé, ecco, ci deve fermare, stare, non dice contemplatemi, state qui sempre con me, dice andate, annunciate alla fine la conversione dei peccati.
Volevo sottolineare la fine del brano degli Atti di oggi, che mi sembra perfettamente confermare quello che ha detto adesso Anita. Al versetto 26, Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani della sua iniquità. Cioè, questa possibilità, appunto, come ha detto adesso Anita, che dal risorto sgorga di avere il perdono e di poter tornare al Padre. E poi volevo anche sottolineare come è ripetuto che in tutte le scritture non si parlava di me. Mi sembra che, anche se, come ha detto Giovanni ieri, è evidente che i riferimenti di Gesù sono puntuali, riferita ieri nello spiegare le scritture che parlavano di lui, comunque nel senso che le scritture parlavano di lui, così sta scritto, eccetera.
Dietro a questo discorso si limita molto nelle esternazioni, in quanto avrebbe potuto dichiarare omicidi apertamente, perché la verità era questa. Dichiarare omicidi un intero popolo, perché purtroppo non ha accolto, e oltretutto non avendo accolto anche
omicidi un intero popolo, no? È un po' troppo.
Ora, fratelli, San Pietro prosegue: fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, quindi naturalmente alleggerisce un po' la sentenza di condanna verso di loro, mettendo, diciamo, quello che è in campo, il dubbio, la malafede, tante cose che riguardano appunto questa parola, l'ignoranza. Quindi lasciando a Dio il giudizio vero e proprio, ma Dio ha compiuto ciò che aveva preannunciato, e quindi l'importante che avviene attraverso questo racconto è che naturalmente la gente comprenda quello che è il dono di Dio, della grazia e della salvezza, però vediamo, deve essere ottenuto attraverso la conversione e il cambiamento della vita. Questi sono i presupposti, naturalmente, per poi per ricevere il battesimo e tutto il resto.
Posso chiedermi qualcosa riguardo a questa frase che ho sempre sentito come un grande mistero? Avete ucciso l'autore della vita, e in altri passi viene detto lui che ha fatto anche il mondo. Mi chiedo, e in relazione alla risurrezione che queste affermazioni sono fatte, perché appunto istintivamente viene da pensare che sia una, come dire, non esagerazione, però Gesù ha sempre detto che il Padre è più grande di lui.
No, non ho capito, è una domanda?
Sì, è una domanda.
Ma non ho capito la domanda, scusate.
Io ho letto questa frase, ho sempre letto questa frase come un grande mistero. Mi fermo a pensare quando arrivo a questo.
Avete ucciso
punto.
L'autore della vita.
L'autore della vita, Gesù è autore della vita, ed è anche quello che in altri passi è detto che ha creato il mondo. Che Gesù ha creato il mondo.
Gesù ha creato il mondo?
Sì. Riguardo a questo mi chiedo se è con la risurrezione che c'è questa affermazione, oppure che relazione c'è con la risurrezione di Gesù.
Cioè, se autore della vita riguarda la creazione,
sì, anche
o la risurrezione.
Tutte e due, voglio dire.
A chiunque può rispondere, no? L'autore della vita.
Allora anch'io faccio una domanda velocissima. I tempi della consolazione possono giungere, i tempi della consolazione, e fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, e ai versetti 20 e 21 si parla quindi della seconda venuta di Cristo. Questo volevo, mi chiedevo.
Possiamo forse anche dire così, gli atti si aprono con l'ascensione e la promessa ritornerà. Penso che è una formula scambiabile. Qui il richiamo è i tempi del respiro, il tempo della consolazione e la restaurazione di tutte le cose, anche gli atti si aprono anche con la domanda, e questo è il momento in cui restaurerai, c'è la stessa parola, il regno per Israele. Non sta a voi sapere i tempi, i momenti. La restaurazione del regno, la restaurazione di tutte le cose, penso che l'aspetto escatologico finale, penserei quindi con la parusia va bene, anche in questo discorso. Si promette, cioè si parla di Gesù, si parla veramente che il grande protagonista è Dio, come vediamo, basta che rileggiamo capitolo 3, vediamo che il grande protagonista per Luca è sempre Dio, e Dio ha mandato Gesù a benedirvi fin da adesso, la benedizione, in attesa che ve lo mandi, ecco, alla fine dei tempi. Insomma, il discorso comincia dopo la risurrezione, non finisce per Israele, comincia qui, cioè Pietro sostiene che questa mi sembra la cosa più importante qui, che la vostra adesione, la vostra conversione, cioè il ritorno a Dio con la fede in Gesù, consente a Dio di far passare la benedizione da Israele alle genti. E termina difatti con la promessa ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le genti. Qui la discendenza non è Gesù, come dice Paolo per esempio nei Galati, ma Paolo ha un altro problema. Qui la discendenza è Israele. Quindi il ragionamento di Pietro è: questo è il momento in cui voi dovete accogliere la benedizione, ed è molto bello che questa benedizione è il Cristo benedicente, è il Messia benedicente. Voi avete ucciso, Dio l'ha risuscitato, ora ve lo manda benedicente, dice così, e voi dovete accogliere la benedizione del Messia, perché prima di tutto a voi sta a accoglierlo, e a voi prima di tutto lo manda, perché voi siete i figli dei profeti, dell'alleanza, eccetera. Ma questa promessa è stata fatta a voi, ma riguarda le genti, cioè se voi l'accogliete da voi passa alle genti. Difatti Luca vuol poi raccontare questo nel resto degli Atti degli Apostoli, no? Vuol mostrare come da Israele viene l'annuncio alle genti. E questo presuppone che Israele abbia accolto la benedizione. Non tutto, ma per Luca è fondamentale che c'è un Israele che ha accolto la benedizione, altrimenti la cosa non funzionerebbe. E questo è quello che racconta poi successivamente, come questa benedizione passa proprio attraverso l'Israele che ha accettato, alle genti anche. Include, sembra molto bello, sì. Vabbè, concludiamo ricordando ancora le parole preziose del versetto 46 e 47 del capitolo 24 del Vangelo, che è tutto il programma messianico. Non è tutto il disegno di Dio, ma è quello che riguarda, quello che diciamo la funzione centrale che ha il Messia nel disegno di Dio, decisiva e centrale. Il disegno di Dio è un disegno ampio che dall'inizio alla fine, al centro di questo disegno c'è la funzione del Messia. E qui Gesù spiega, ricorda, perché dice come ve l'avevo già spiegato. Non è che adesso per la prima volta lo dice, adesso lo ripete, aprì la mente e lo ripete. Quello che non erano queste le parole che vi dicevo mentre ero ancora con voi? E qui ci sono le tre dimensioni della carriera messianica di Gesù per Luca. La prima è che doveva patire il Messia secondo le scritture, questo è avvenuto. La seconda è che doveva risorgere, questo è avvenuto. La terza non è ancora avvenuta, la terza è in fieri, cioè che nel suo nome dovevano essere predicate, annunciate il perdono dei peccati a partire da Gerusalemme a tutte le genti nel suo. Questo fa parte della carriera messianica per Luca di Gesù, che è in fieri. E Gesù diventa sempre più il Messia, diciamo, ecco, dando il perdono, attribuendo il perdono. Mi sembra molto bello questo triplice dimensione, ecco, della funzione di Gesù nel disegno di Dio.